cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono le 13:04, nuova puntata di Cose di Calcio. Oggi potevo iniziare dicendo bonjour. Bonjour, visto la schiacciante vittoria del Paris Saint-Germain e i danni del Barcellona ieri sera. Ma va bene anche l'italiano, visto che ci sono un sacco di italiani al Paris Saint-Germain e Mancini sorride. Quindi.
Poi se vorrai andare anche sulla notizia che stasera gioca la Juventus col Porto, puoi parlare anche portoghese.
Perché siccome non so nulla, portoghese zero, qualcosina... Ma Cacao Meravigliao, mi ricordo il nome dello stadio in cui si giocherà questa sera, quello sì. E, no, beh, perché fino a un secondo fa, prima di andare in onda, commentavamo la partita di ieri, e Messi, e Piqué, la moglie di Piqué, parlavamo di Shakira, quindi sono entrata così a gamba tesa nell'argomento.
Sì, ho dovuto prendere...
Non del giorno ieri. Adesso entriamo nell'argomento del giorno oggi.
E quindi noi abbiamo scelto degli ospiti che possono legarci un po' al tema di ieri, a quello di oggi.
E quindi Cacao Meravigliao.
No, non siamo proprio...
Non entrano in campo così stasera?
Assolutamente no. Anche perché in quella zona ci sono molti spiccioli, molti investitori, molti procuratori importanti, tipo quello anche di
chi?
CR7, Cristiano.
C'è Jorge.
È lì che è la sua base, la base operativa è da quelle parti lì. Stasera Porto Juve è andata degli ottavi di Champions. Pirlo perde anche Bonucci. Possibile stop di 20 giorni, ci dice Tutto Sport. E quando avevamo intuito, cioè se c'era, voleva dire che era semplicemente una precauzione quella di non essere entrato in ultime partite. Ma ti ricorderai quante volte abbiamo ricordato: strano che entri così anche in Coppa Italia Chiellini pochi minuti alla fine, non Bonucci. C'era qualcosa che covava. Rischia uno stop di 20 giorni, ma Ronaldo sente aria di casa e carica i compagni. Così puntiamo in alto, camminiamo verso la finale. Speriamo anche di correre verso la finale, perché chi ha camminato ieri, tipo il Barcellona, tipo... Non so se hai visto i programmi post Sofficini.
No.
Cioè quelli che prepari tu,
no? Posso dire cosa sto guardando in questo periodo?
No.
Oltre ovviamente a tutto il calcio possibile, immaginabile.
Non so cosa stai guardando. Forse me l'hai ripetuto solo 100 volte, che potrei indovinare.
Sto guardando The Crown.
Sì?
La corona. Una serie pazzesca. E quindi quando non guardo il calcio di tanto in tanto, perché ormai non me ne perdo più una, lo sai, lo sapete, guardo The Crown. Quindi
anche i Sofficini sono saltati, cioè...
Ma no, ma i Sofficini sono alle 8 di sera. La programmazione di The Crown inizia alle 11. Cioè la programmazione...
Ah, capisco, perché poi arrivi al mattino bella fresca, riposata.
Esatto.
Ti trovo... Scusa, Chiara?
Sono lì appoggiata in redazione.
Esatto. Russa proprio così.
Cosa è successo? Dimmi, cosa mi sono persa?
No, hanno analizzato poi la partita. Tra l'altro Barcellona che passa in vantaggio. Ci risiamo? No? Dovreste sentire i commenti degli amici Pardo, Paganin, che conosco molto bene. Però la sbracciata nei confronti del difensore centrale del Barcellona, no, ma non è di grande entità. Cioè, come vedete, ogni situazione dubbia può essere valutata con l'occhio clinico e la simpatia di chi le commenta, no? Io, dopo il rigore dato al Napoli, da regolamento ci sta, dico, ci vorrebbe un po' più di uniformità, perché se tu sgomiti, volutamente sbracci per anticipare l'avversario, tocchi l'avversario, a questo punto deve essere calcio di rigore. Ma non voglio entrare nel merito di questa riflessione, perché tanto non ci sarà uniformità. Io da oggi incomincerò a dire le cose come stanno, anzi l'ho sempre provato a fare, praticamente sempre. Non sperate, cercate di convincervi che di stagione in stagione, di arbitro in arbitro, di indicazione in indicazione, ognuno farà in base alla propria sensibilità. Perché tanto neanche tra tifosi della stessa squadra a volte, cioè ci sono i tifosi, quelli nella categoria in cui io non rientro, no? Che vorrebbero sempre solo e sempre, ripeto, il rigore a proprio favore. C'è sempre. Anche se non c'è il pallone, se c'è il pallone, se piove, se nevica, è sempre rigore. Cose simili, o di qua o di là, no per la squadra avversaria. Questo non sono io. Questa non è l'emittente che fa per voi. Ascoltatela, ma prendete le distanze. Ma ripeto, cosa è successo ieri sera? Partita in cui passa in vantaggio il Barcellona, calcio di rigore che c'è, perché se lo vai a toccare sulla caviglia non c'è più la volontarietà o involontarietà, no? Se non diamo quei rigori, ragazzi, cambiamo sport. Cioè, solo se prendo il coltello, la mazza da baseball e lo atterro, no? È un altro sport, non è il calcio. Uno. Due. Danno rigore, passa in vantaggio. A quel punto diciamo, guarda il Barcellona, sempre zitto, zitto. Quando conta, e invece no. Il Barcellona è in caduta libera. E Messi, che sa benissimo quali sono le qual è il suo punto di forza, la squadra, l'individualità, e non trova conforto nel gioco di squadra, a quel punto inizia a passeggiare in campo. E lì ho capito, no, perché proprio c'era la lucina sulla sua testolina che lo seguiva, lì capisci quanto un personaggio... E hanno iniziato a criticarlo, quindi. Perché se quella la forza del campione non serve alla squadra. E infatti ne prende 4 perché giochi, non dico con l'uomo in meno, perché lui vale metà del Barcellona probabilmente, o tutto il Barcellona in questo momento. Se si spegne la luce di Messi, se non dà passaggi, se non va incontro al pallone mentre gli altri corrono, perde l'utilità di quella squadra, perde l'utilità, l'efficacia di quella squadra. Cosa voglio dire? Che se iniziano a criticare Messi che non corre, noi ci teniamo molto stretto Cristiano Ronaldo, ma bisogna capire che non è risolutivo il problema quando punti solo su un giocatore, se non corre. Ok? Sto parlando del Barcellona e di Messi. Quindi ricordiamoci che la squadra, il gioco di squadra, e mi sembra che il Paris Saint-Germain abbia fatto passi in avanti, soprattutto in mezzo al campo, soprattutto con i cursori di fascia, diventa efficace, diventa una squadra forte, diventa una squadra temibile, perché ha delle caratteristiche ben precise, ben delineate. E in più ci aggiungo che cosa? Barcellona perde Suarez dall'anno scorso.
Guadagna
Paris Saint-Germain, sì, che sta in panchina, entra 10 minuti e gioca come te quando fai sofficini, ovvero non gioca perché non stai giocando, stai facendo altro. Diventa normale, si normalizza anche Pjanic, poverino, che ha sbagliato proprio l'annata, ok? Ma attenzione, come mai il Paris Saint-Germain può permettersi di giocare con, e poi abbandoniamo questo discorso, ma ci arriviamo, cioè capirete anche il motivo fra poco. Può giocare con Ken, può giocare con Icardi, può giocare con Verratti, può giocare con Mbappé. 3 più 1, più vari passaggi, Verratti, eccetera. Cioè, abbiamo visto mai giocare la Juve in quel modo? Abbiamo quei campioni? Abbiamo quel tipo di reattività? Abbiamo mai visto fare ai nostri centrocampisti, trequartisti, delle giocate alla Verratti? L'unica, fortunata, contro il Barcellona ieri sera, anche noi l'abbiamo battuto 3-0 da loro, qualcuno potrebbe dire. Non è mai nulla, avviene per caso. Quindi è un'annata particolare per il Barcellona, ma attenzione, nel complesso mi sembra una squadra più avanti. Perché più avanti? Non perché ha Pochettino, non perché ha Verratti o Mbappé, che è un fenomeno. Intanto hanno puntato su giocatori giovani, no? Ken, Mbappé, li vuoi? Paghi tantissimo e te li vieni a prendere, eventualmente. Non li svendi per poco, tipo Ken della Juventus, non so neanche se per fare delle plusvalenze, e in più fai delle giocate di qualità. Perché loro riescono a giocare così e noi no? E questo è un interrogativo che mi è venuto guardando la partita ieri sera.
Intanto il numero per i vostri messaggi 340-5425-324, messaggi WhatsApp e note vocali. Per fortuna che esiste una memoria storica di Radio Bianconera, perché ci scrive Roberto. E ridendo e scherzando, la nostra Chiara ha ragione da vendere. Mbappé ieri sera è stato uno spettacolo in ogni zona del campo.
Sì, terzino non proprio, però...
Alfredo Di Stefano, leggendario attaccante del Real Madrid degli anni 50-60, è stato considerato uno tra i più forti della storia perché in campo riusciva ad essere il miglior attaccante, il miglior centrocampista e il miglior difensore. Ieri il francesino me lo ha ricordato molto, ergo può essere anche l'ottimo terzino di cose di Chiara. No, ricordate tutti.
Cancellati dalla mia rubrica,
tutti, sì,
uno e l'altro.
Mbappé terzino. Lo
ragazzi,
dissi quanto tempo fa?
Ragazzi, la forza di quella squadra ci sta. La riflessione potrebbe portare, non ha fatto proprio il terzino, ma là davanti, dalla metà campo in poi, ma soprattutto rientra subito a metà campo. Ieri mi ha impressionato Ken, ok? Che sta crescendo, sta maturando, e non solo lui, ma soprattutto perché rientrano e davano forza a un centrocampo, rafforzandolo numericamente, con due giocatori che sono attaccanti, ma che lì, no, pressavano, riprendevano il pallone, lo giocavano come sanno fare davvero bene Mbappé rispetto magari a Ken, ma con delle caratteristiche davvero impressionanti.
E infatti conclude il messaggio Roberto: postscriptum, quel Ken è, che peccato, grave errore del Paratici Show.
Io sono convinto che sia davvero da catalogare come un errore.
A questo punto sì.
La sua cessione.
Noi
ovviamente
abbiamo al telefono, diamo il benvenuto al primo ospite
noi
di Mose questa puntata.
Noi non abbiamo potuto disturbarlo perché stamattina riposa.
Riposa perché dopo una partita così intensa e importante, ma abbiamo al telefono Giovanni Ken. Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Anche tu sei un bomber? Giovanni, parlaci un po' di te. Tu sei il grande fratello, no? Non il programma televisivo, ma sei un calciatore. Bravo.
Il fratellone.
Il fratellone, quello sì, che l'ha dovuto sgridare
diciamo,
magari noi.
Diciamo che è partito tutto da me.
Tu, è colpa tua, ecco. Infatti la mamma mi ha detto che è colpa tua. Non fosse stato per Giovanni, tutti che volevano giocare a pallone. E così, raccontaci un po' la tua storia, la vostra storia, dai.
Sì, niente, no, comunque da piccolo lui quando andava allenamento e tutto, siamo cresciuti ad Asti, quando andavo allenamento e tutto quanto me lo portavo dietro perché mia mamma comunque lavorava e non poteva stare da solo a casa, quindi me lo portavo dietro con me, stava a vedere gli allenamenti, prendeva la sua palla, si metteva in un angolo, giocava da solo, e gli è nata lì la passione.
La tua dove è nata? Come è nata? Cioè è facile per noi ometti forse, no?
La mia come tutti i ragazzini, cioè tra amici, in cortile, in giardini, è nata così per strada, giocavamo per strada, quindi è nata un po' così la passione.
Senti,
lui è riuscito a fare meglio, però è nata da per strada, diciamo, dai.
Ecco, quando lo portavi ai tuoi allenamenti, ti rendevi conto che aveva stoffa?
Ci si accorge che c'è una luce che brilla,
che
una
c'è
luce
un fratellino
più
che,
luminosa esatto, rispetto magari a quella degli altri in quel settore?
Sì, sincero, sempre avuto qualcosa in più. Ha sempre avuto, non lo so, un qualcosa in più degli altri. Lui era la cosa che comunque lo distingueva dagli altri, era soprattutto la voglia. Lui pioggia, neve, sole, era sempre all'oratorio, anche da solo, prendeva, palleggiava da solo, giocava da solo, ma anche a vederlo giocare con gli altri, giocava sempre con quelli più grandi e si vedeva che aveva un qualcosa. Diciamo che pensavo che potesse fare qualcosa di importante, ma non
a questi livelli.
Senti, hai detto una parola magica, Giovanni, oratorio, ed è bello sentirlo dire da ragazzi ma poi da te che insomma sei molto giovane, Moise Ken, che è tuo fratello, che è ancora più giovane di te. Che cosa vi portate dietro? Che cosa è giusto che resti nella carriera di un calciatore, sia la tua e anche quella di, soprattutto quella di Moise, degli anni dell'oratorio, insomma, di quell'ambiente lì, di quell'area lì?
Ma diciamo che purtroppo queste usanze qua non ci sono più, cioè, adesso sono tutti ragazzini, sono tutti PlayStation, iPad, cose così, appunto una volta si usava andare all'oratorio, giocare in cortile, eri spensierato, cioè proprio la spensieratezza, ti divertivi, uscivi da scuola e il tuo primo pensiero era appunto prendere il pallone, andare all'oratorio con gli amici, e svagarti. Penso che i momenti più belli per un ragazzo siano quelli.
Giovanni, arriviamo a te al momento in cui vedi decollare l'esperienza di tuo fratello. Ieri, dopo quel bel gol, dopo questa bella prestazione col Paris Saint-Germain, cosa hai pensato? Vi sentite? Siete legatissimi? Cosa ti ha detto lui?
Siamo molto legati. Lui,
che bello,
mio fratello, è una freddezza in persona. Cioè, molte volte gli chiedo anche io se si rende conto di cosa sta facendo o di dove si trova, perché sembra che non gli tocchi niente. Perché appunto ieri dopo la partita gli ho chiesto: sei sfidato Messi, hai stretto la mano a Messi.
Come lo chiami al telefono? Come lo chiami?
Momo.
Ok, Momo. Oh, ti ne rendi conto? Sveglia, Momo. Cioè, hai battuto
lui,
Barcellona.
La prima cosa, cioè, l'unica cosa che mi ha detto, ho detto, Gio, Boh, ho fatto un gol,
cioè, è normale, no?
Ma sai che cosa mi ha fatto sorridere, Giovanni, nelle dichiarazioni post partita di Moise? E il fatto che ha detto speriamo che Mancini abbia visto la partita, come se,
esatto,
avesse, come se avesse bisogno che Mancini si renda conto, come se Mancini si perdesse insomma delle partite così importanti o delle giocate importanti come quelle di Moise Kean. Mi ha fatto proprio sorridere ascoltarlo in quella battuta.
A me invece, Giovanni, ha colpito una cosa. Tempo fa, intervistato dalla Rai, poi torno anche a te, perché mi piace questo parallelismo e questo legame che vi unisce, davvero toccante, anche perché cerchiamo di dare segnali positivi, no? Che tra fratelli, certo, la vita è questa, no? In tutti gli ambiti. Mi ha colpito, forse, cioè, che ha ammesso di aver fatto bene ad accettare l'esperienza all'estero. Voi che siete cresciuti ad Asti, no? Poi vi siete trasferiti a Torino, lui che ha avuto questa grossa fortuna, e aiutalo e lo aiuteremo tutti per quanto gli vogliamo bene, e sai che abbiamo amici anche in comune, a cullare questo sogno, a portarlo avanti, a non bruciarselo come hanno fatto magari tanti, tanti calciatori anche più grandi di Moise. Lo ha aiutato ad andare fuori dall'Italia anche per i motivi che lui ha praticamente dichiarato, quelli un po' del razzismo, di sentirsi un po' mira, a volte troppo, no, della stupidità dei tifosi. Tu come la vedi? Come la senti e come la vivi anche tu in prima persona?
Ma secondo me gli è servito tantissimo andare all'estero.
Non ho capito, scusa.
Sì, gli è servito.
Gli è servito tantissimo.
Secondo me gli è servito tantissimo, perché è maturato tantissimo, sia a livello di persona che a livello calcistico. Comunque il campionato inglese è un campionato difficile, e trasferirsi comunque ad un'età così giovane all'estero da solo, cioè, cultura nuova, abitudini diverse, non è mai facile per un ragazzo della sua età comunque. Mm-hmm. Cioè,
era anche un po' un banco, forse un po' un banco di prova, proprio più che calcistico, insomma, della sua professione, anche umano, caratteriale, psicologico, vedere se uno riesce a reggere la botta, perché può non essere semplice. Invece a quanto pare lui ce l'ha fatta bene.
No, sì, lui ad ambientarsi non ha problemi. È un ragazzo socievole, sempre col sorriso, va d'accordo con tutti, quindi ambientarsi con le persone non è stato difficile. È più appunto lo stile di vita e affrontare i problemi, diciamo, della vita da solo, perché comunque lì era da solo e mia mamma non c'era sempre lì, andava ogni tanto, quindi diciamo che ha dovuto crescere su certi aspetti in fretta. Gli è servito, secondo me.
Senti, che consigli avete dato tu e mamma?
Come?
Che consigli gli avete dato, tu da fratello e la mamma come naturalmente genitore? E magari
no,
non solo,
vabbè,
voi.
Sempre comunque di mantenere l'umiltà che ha, anche perché sennò le prende.
Da chi? Dalla mamma?
Di rimanere umile, sempre rispettoso, non deve montarsi la testa, non deve continuare a pregare come fa sempre, impegnarsi e basta.
Senti, parliamo di cose serie. Adesso abbiamo parlato delle cose superficiali, ma quando organizzerò una partita, Giovanni che ruolo gioca?
Quando... Io sono esterno.
Un esterno? Un esterno offensivo?
Stiamo facendo la nostra
formazione,
Giovanni.
Faccio il quinto di centrocampo.
Ah, il quinto di centrocampo. Mancino destro. Dai, dacci un po' di...
Destro.
E dove ti trovi adesso? Cosa... So che sei passato al Termoli. In quale categoria?
Sì.
Quale categoria sei?
Sì, eccellenza.
Eccellenza. Ti stai solo allenando perché è tutto fermo? Come ti trovi da quelle parti? Sei lì o sei a Torino o sei ad Asti?
No, adesso sono a Torino. Sono venuto un po' a salutare mamma. Ricarico un po' le pile e poi torno giù. No, mi trovo bene.
Ti manca la cucina di mamma, Ma anche a Termoli si mangia bene. Anche a Termoli si mangia bene. Io vado in vacanza a Vasto, tu conoscerai, no? Da quelle parti.
Sì, è vicino.
Ok, quindi attenzione che adesso mando i miei osservatori a controllarti, perché dici mio fratello si deve comportare bene di qua di là. Sappiamo che lì sono tante le distrazioni a Termoli, da quelle parti, quindi mi raccomando anche Giovanni.
Per adesso non ho ancora testato, però appena riaprono tutto magari
ci farai sapere.
È vero, povero. Tutti non si può fare un piffero di niente.
Quando sei passato a Termoli, scusa?
Sono andato tre settimane.
Ah, vedi?
Sei proprio appena arrivato.
Nel
mercato di riparazione, quindi hanno riparato, hanno riparato con Giovanni Kean. Senti, parlando di Juventus, voi siete tifosi, tu sei tifoso, come hai vissuto la sua esperienza alla Juve e poi la sua cessione. Noi diciamo, noi tifosi, e molti stanno scrivendo, non ti sto riepilogare qui tutti i messaggi che stanno arrivando, la Juve ha sbagliato a non puntare su Ken. Il fratello, Giovanni, che cosa pensa? Difficile, eh?
Io, per me, guarda, per me e per lui anche, la Juve è stata, diciamo, una seconda casa, perché comunque l'ha cresciuto, l'ha formato, è diventato quello che è anche grazie alla Juve. Ha fatto molto bene anche con la prima squadra, sia in primavera che in prima squadra. Diciamo che non concordo in parte, non concordo neanche io magari sulla cessione, però si è rivelata alla fine una cosa positiva per mio fratello.
Senti, che maglietta gli hai chiesto? Di quale suo compagno di squadra?
Subito Neymar.
Subito, te l'ha già portata o fa il furbo?
No, fa il fenomeno.
Fa il fenomeno, fa il fenomeno anche lui. Ecco, ok. Allora, caro Moise Ken, non fare il fenomeno perché Giovanni non l'ha fatto con Radio Bianconera, no? E tu non ti permettere di non portargli, anzi, magari se te ne avanzano due, portane una anche al direttore di Radio Bianconera. Giovanni, è stato davvero un piacere, una bella chiacchierata.
Anche per me.
Complimenti, complimenti. Facciamo il tifo per te, per tua mamma e per Moise.
Grazie, Giovanni Ken. Ciao, buongiorno. Grazie per essere stato con noi, davvero.
Hai visto che bella pagina di calcio, eh?
Dall'oratorio.
Anch'io ho iniziato l'oratorio e poi sono rimasto lì. E poi sono finito a Radio Bianconera.
E di chi va a giocare in eccellenza, chi va a giocare al Paris Saint-Germain e invece
giocare in strada,
ragazzi. Che ho preso io.
Eh?
A me è toccato... Vabbè.
Ragazzi, manca un Moise Ken alla Juventus.
Guarda,
l'avreste ceduto?
Che scrivono: Ken sarà il nuovo Rammarico dopo Immobile, ma da noi è così, abbiamo dovuto sacrificarlo perché in rosa c'erano CR7, Higuain, Mandzukic e Dybala, ingaggi mostruosi, e per lo stesso motivo non abbiamo preso Haaland a 30 milioni. Fabio da Roma.
La morale è sempre quella: far merenda con un risparmio in più è un'idea conservativa, eh?
Ma Mauro scrive invece: sì. Ken, Cancelo, eccetera, credo siano sacrifici necessari per tenere Cristiano Ronaldo. Quindi il giorno e la notte, due
vero,
pareri
vero,
all'opposto.
Vero tutto, qualcosa devi cedere, non puoi tenere sempre tutto e tutti. Assolutamente sì. Ripeto, gli altri tengono Mbappé, prendono Ken, hanno Verratti, hanno un centrocampo più forte, rischiano forse di avvicinarsi di più a quel grande trofeo. Non è detto in Europa, non è così. Non è così. Ma se devo vendere un giocatore, riporto la faccio sintetica, questa riflessione. Vendo Ken, che era promettente. Per me anche più di Immobile, cioè non puoi tenerli poi tutti quelli che, ok? Però uno dei due forse avrebbe potuto rimanere, forse Ken. Uno. Non arrivo a prendere solo uno che mi costa tantissimo, il nome è quello di Cristiano Ronaldo, a meno che non ne abbia anche altri. Mi trovo quest'anno ad aver ceduto, forse perché non ho venduto Dybala, non sono riuscito a vendere e quindi ho un limite organizzativo, tecnico, di capacità di intervenire nel mercato. Mi trovo a cercare una quarta punta, non la trovo, non risparmio, rischio di prendere Scamacca o Pellè o qualsiasi altro, quando avevo un giovane in casa che potevo far maturare. E attenzione, Morata in prestito, verrà riscattato? Io ho dei dubbi che si abbiano le idee chiare attorno al reparto che sarà d'attacco della Juventus, avendo oltretutto nel passato smantellato un centrocampo. Prima per uno per l'età, uno Tevez perché voleva ancora giocare ma forse non più in Italia, uno Pogba per recuperare dei soldi. Cioè mi sembra che ci siano delle idee che vanno chiarite un po' meglio, soprattutto per il futuro post Cristiano Ronaldo.
Ken me lo sarei tenuto stretto, ma qua siamo l'unico campionato in cui le società non credono nei giovani. Ricordiamoci ai tempi,
bravo,
quando la Juve mandò via Henry Massimiliano da Roma. La mamma di Moise abita vicino a casa mia, Giovanni ogni tanto lo vede, scrive Michele da Venaria. Quindi...
Michele, ci devi fare la foto, vediamo se è vero.
Ci mandi un selfie con la mamma di Moise?
No,
la
intanto mandaci
volta
il tuo selfie, poi ci mandi la voce della mamma. Noi siamo riusciti a farvi sentire e siamo davvero inorgogliti di questo, perché conoscevo di questa bella realtà familiare tra i fratelli e immagino uno gioca nel Termoli, nel Termoli, in eccellenza. L'altro ieri ha giocato contro
il Barcellona,
ha battuto e ha segnato, e per lui è normale perché lui è freddo, no? È un frigorifero, un po' come te, è un frigorifero pieno di sofficini, tu, lui, un frigorifero pieno di esperienza.
Meglio il freezer.
Ah sì?
Eh sì.
E quindi podcast e puntata che potrete riascoltare, ma rilanceremo anche sui nostri social, quindi fate condivisioni di questo, di questa bella pagina dei fratelli Ken.
Ciao ragazzi, concordo con te Antonio, vedendo quel Messi di ieri sera che sembra l'ombra di se stesso, diamine, ma io me lo tengo strettissimo il nostro Cristiano Ronaldo. Rossella, la nostra amica juventinazza, dovrebbe essere sempre lei. Tanti messaggi, 340-5425-324, continuate a scriverli.
Io vado.
Anche messaggi
io vado in conferenza con...
Vai da Ken?
Da Pirlo.
Vabbè, di nuovo? Anche
no,
oggi?
Sì, così mi prendo il caffè e tu sei convinta che...
A tra poco!
Cose di calcio.
Sono le 13.34, bentrovati, Cose di calcio con Antonio e Chiara. Tanti messaggi, stai mettendo in ordine il disastro che ho
cercavo
fatto io.
Di capire da dove stai ascoltando la cuffia.
Dalle mie cuffie.
Ah sì?
Qua, guarda.
Ah sì? Ma per finta?
Sì, no, per
è un orecchio. Per me, vero? Dove è collegata, scusa?
Ascolto.
No, vedo tu, che te ne intendi.
Tu non ti preoccupare che le cuffie sono collegate. L'importante è che mi sentiate
tu
voi.
Tu sei connessa?
Forti che io sempre. Io sono sempre connessissima.
Purtroppo
intanto,
noi ti sentiamo.
Intanto non abbiamo ancora salutato Filippo e regia che ci accompagna da mezz'ora abbondante a questa parte. Il nostro Filippo, i vostri messaggi al 340.
Filippo è un fratello che gioca a calcio, tu? No? Sì? Forse una volta, quando il pallone com'era ancora...
Quadrà. Ma stasera è vero che c'è un pallone nuovo? O era già ieri
Champions,
sera?
Champions, quello della Champions, sì, nuovo.
No, ok. Posso averne uno anch'io?
Sì.
Potrei chiedere a Pirlo, vedi ieri.
Chiama Ken.
Anziché parlare degli accappatoi, degli alberghi, se li zottano e se li mettono in valigia quando
ma
poi tornano a casa.
Potevi
chiedere se ci portavo un pallone.
Non puoi fare i collegamenti fuori dalla continassa, qualcuno sbaglierà. Qualcuno li sbaglierà, pum, lo prendi e scappi.
Allora, stasera Marziano mio devi trascinarci con una prestazione delle tue. L'anno scorso all'andata a Lione anche tu non eri stato esaltante. Ipotechiamo i quarti, l'invito di un nostro ascoltatore. Ragazzi, non siamo solo con la coperta corta, sembra che ci manchi pure il materasso, un attaccante e mezzo. E poi...
Qualcosa manca, sono d'accordo, vedendo le altre formazioni, anzi sto preparando delle puntate speciali la prossima settimana, è vero che ci sarà Champions, ma avremo da ragionare sul risultato di questa sera, domani, dopodomani, poi pensare al Crotone, ricordiamo, lo sai che giochiamo lunedì prossimo, non ti dimenticare, non si gioca di sabato e domenica.
Di posticipo, lunedì sera 20:45.
Sì, esatto.
Bene, ho chiesto io apposta perché un impegno domenica pomeriggio mi hanno accolto la richiesta.
Perfetto.
Ultimamente non si fa, nessuno fa più niente, però mi è capitato
di avere
messi un
male
impegno.
Anche a livello organizzativo, ho capito.
E quindi?
Bene, intanto Porto Juve la probabile formazione, le novità in difesa e a centrocampo, c'è un ballottaggio per l'attacco, più Morata o più Kluseschi. Diritti TV 2021-2024, sembrava in vantaggio da Zon, Sky non si arrende, la nuova mossa darebbe dei soldi subito e capite che quando vedi soldi cambi il parere. Siamo messi male anche lì. Bonucci, Porto stregata, Juve in ansia, ecco quando può rientrare. E sì, perché Bonucci è partito con la squadra, non potrà giocare, non sono stati convocati alcuni giocatori, abbiamo già fatto il punto, ma Bonucci, abbiamo detto, rischia una ventina di giorni. Le scelte di Pirlo, c'è un ballottaggio, in primo piano la foto di Kulusevski che potrebbe partire dal primo minuto, dubbi non ce ne sono invece in difesa, Danilo e Bentancur sono i diffidati, giocheranno entrambi, attenzione Cuadrado anche diffidato ma non c'è questa sera e speriamo di poterlo avere per la gara di ritorno del 9 marzo, Danilo e Bentancur diffidati, Danilo e Alessandro hanno giocato insieme al Porto, saranno i due esterni di questa sera, interessante, io guardo gli altri per imparare. Vedo quanto sono bravi, forse più ad attaccare che a difendere gli esterni di alcune squadre che hanno giocato ieri sera, ma certamente il supporto che è arrivato da gente come Ken, da gente come Mbappé a centrocampo, dove vanno a prendersi il pallone, dove ripartono e dove sono bravi, abili a difendere o scaricare palla a chi li può innescare, ho capito che c'è ancora tanto da fare. Vedremo questa sera, Porto Juve dalle 21, le probabili formazioni, avremo modo di parlarne anche con i nostri opinionisti, i nostri ospiti in programma quest'oggi.
E ancora tanti messaggi. Stavolta sono d'accordo con la società. Ken è un buon giocatore, ma con Ronaldo, Morata e Dybala in condizioni non avrebbe avuto spazio. Facile dirlo adesso con Paolino non in forma fisica, ma sempre fino alla fine. Stasera voglio una grande Juve. Gianni, la Juve aveva bisogno assoluto di piazzare delle plusvalenze in bilancio per non rischiare il blocco del mercato della UEFA. Purtroppo gli unici sacrificabili erano proprio Ken, proveniva dal vivaio, Cancelo scambiato con Danilo più di 30 milioni per noi, ed Emre Can preso a zero.
Ok, allora mettiamoci in testa che noi siamo una società di plusvalenze. Devo capire come fanno le altri, devo capire perché per vincere devi essere il più vicino. Il Paris Saint-Germain poi non ha avuto neanche questa garanzia. Sono d'accordo in linea teorica, ragazzi, non si possono smantellare i reparti di centrocampo, non si può smantellare l'attacco, non si può puntare solo su un giocatore. Perché ieri sera la luce sulla testolina di Messi ha portato un 1-4. Ecco, non vorrei cadere nello stesso errore. Quindi attenzione a fare le valutazioni corrette e coerenti quando si pensa solo a, non dico le magliette, non dico a fare tanti gol, perché vorrò capire, e qui sono molto critico, non ce l'ho con Ronaldo, ripeto, no? Avrei dovuto costruirgli una squadra diversa attorno, perché quando non si vincerà, spero di no, nel campionato e nella Champions, fra 100 anni, quest'anno, il prossimo, o mai, non lo so, vorrò capire quanto cambieranno i vostri giudizi. Ci vuole anche coerenza, poi.
E allora adesso entriamo nel merito della partita. Lo facciamo insieme ai nostri storici del calcio juventino, italiano, internazionale, gli sportelli.
Ancora loro abbiamo chiamato.
Niccolò Vallone e Lorenzo Castiglia.
Ma allora sono bravi.
Che
allora
abbiamo
sono
scoperto.
Bravi.
Ciao ragazzi, benvenuti intanto.
Esatto. Adesso fa la battuta da mamma.
Vi abbiamo così tanto in simpatia, sì. Noi, proprio personalmente. Ah,
parla per te. Io sono il direttore, devo stare distante, dare questi giudizi, poi si montano la testa.
Vi chiamate rispettivamente con i figli dei nostri, con i nomi dei nostri due figli. Niccolò, mio figlio, Lorenzo, suo figlio. Quindi capisci che è una questione di osmosi,
mamma
giusto?
Mia. Siete no. Colpiti da questa notizione. Io quasi finirei qui il collegamento.
Lorenzo, ti chiami come il figlio del direttore, non so se ti rendi
Lorenzo,
conto del dell'onore.
Vatti a fare la barba subito, vatti a tagliare la barba.
Vai a tagliarti i capelli.
Te lo dice anche tua madre, vero? Quando si invecchia, tagliati con quel codino lì, non ti vorrai mai che a presentare su Radio Bianconera.
Penserai mica di essere Dragusin con quel codino lì.
Magari.
No, tu preoccupati di tuo figlio là sotto, scusa, eh. Io parlo con Lorenzo.
Io cazzo anche quelli degli altri.
Ecco, brava. Torniamo seri, ci teneva tanto, non potevo potevo solo assecondarla in questo modo. Ragazzi, come state?
Alla grande, carichissimi per questo ritorno della Coppa delle Grandi Orecchie dopo la parentesi della Coppa Italia. Tra l'altro i compiti a casa li ho doppiamente fatti stamattina, perché oltre ad aver studiato per questa puntata di oggi mi sono anche effettivamente tagliato i capelli stamattina e fatto la barba, per cui
si vede che lo educo io e Niccolò che è
mio
figlio.
Si vede che tuo figlio è scappato già. Dove è andato? Perché abbiamo due due figurine uguali. Vabbè, intanto vi facciamo sempre i complimenti perché ci aggiornate con tanta professionalità su quelle che sono le insidie, le particolarità, le novità, le curiosità anche di questa partita. Da dove partiamo?
Da niente, ci hanno buttato giù la linea, vedi?
Adesso vedrai anche Lorenzo senza barba perché è arrivata la mamma. Si è tagliato i capelli e si è fatto la barba.
Li recuperiamo i ragazzi. Intanto Gianni dall'Abruzzo scrive: su Ken lo dissi da subito che era forte come allora lo dissi su Immobile quando giocava con la Primavera. Se vado a tanti anni fa vi dico che pure su Henry ci avevo visto giusto. Oggi vedo un certo Sciboso della Primavera, purtroppo infortunato. Abbiamo recuperato gli Sportellers, Filippo?
Non ancora. Tornando su Ken, dico... poi si può sbagliare come si può sbagliare, però ti costa anche di meno. Quando ci vedi lungo e devi decidere di puntare su un giocatore e tenerlo lì nel gruppo. Io penso che Portanova sia un buon giocatore, ma Ken possa dare molto di più, avrebbe potuto dare molto di più, quindi... Chi li vede tutti i giorni queste cose le vede, le capisce. Dico, è vero che qualcuno dice con Dybala, Ronaldo, eccetera, eccetera. Te ne manca sempre un quarto. Real Madrid, il Paris Saint-Germain, Neymar, Di Maria, Mbappé e Ken. Cioè, ragazzi, quello è una squadra competitiva. Altri costi? E bisogna tenere conto anche di questo. Allora bisogna, ripeto, meglio non puntare solo su un giocatore. Questa è la mia filosofia. Ma non ne non me ne voglia Ronaldo o un altro. Se ne ho uno per reparto, probabilmente sì, devo stare attento. Per me 7 milioni a Rabiot sono troppi in proporzione. Investo di più su un altro centrocampista o su un altro attaccante, me lo tengo ben stretto.
Facile parlare quando a fare i conti sono gli altri. Forse non vediamo che in questi 10 anni siamo passati attraverso 3 cicli che si sono alternati continuando a vincere. Dire che non si doveva smantellare la squadra è troppo semplice. Pino da Torino.
Pino, parzialmente d'accordo, parzialmente d'accordo. Io dico che la Juve che è andata in finale di Champions era più forte di questa e non aveva Cristiano Ronaldo. Allora dobbiamo rivedere l'equazione, a mio avviso. Fortunatamente non sono proprio l'unica a pensarla così, ma non che questo mi conforti o meno, ovviamente.
E ancora
stiamo prendendo tempo perché non riusciamo.
Stiamo cercando di ricollegarci con gli Sportellers, anche perché la loro.
Se no, chiamiamoli al telefono, anticipiamo il tutto, vediamo se riusciamo. Comunque, lasciamo nelle mani del nostro responsabile tecnico dall'altra parte.
Caro Paolino, sono d'accordo, ma c'è chi pensa che basta prendere CR7 per vincere la Champions. Il Real Madrid non la vincerebbe nemmeno con CR7. Adesso ricordo che con CR7 stiamo vincendo meno rispetto a prima. Fabio da Roma.
Fabio, bravo, bravo. Ripeto, vorrei che questa equazione non fosse proprio così, no? È vero che ci sono le eccezioni, ma ripeto, io temo che con Ronaldo vinceremo meno, no? Poi spero di essere smentito già quest'anno, perché una chiave europea la vedo, no? Ma ci deve uscire quella cattiveria, quella ganna particolare e quel pizzico di fortuna che non guasta mai.
Oggi si torna a respirare aria di coppa e mentre euforia ed ansia viaggiano col vento in poppa, penso che noi sul campo del Porto ce l'andiamo a giocare, ad altri invece tanto lodati, resta solo il divano e l'obiettivo di gufare. Damiano da Civitavecchia.
Damiano, d'accordo anche su questo, dico non è che devo per forza vincere, cioè non vincono tutte, molte perdono, il Barcellona è praticamente fuori, il Manchester, uno dei due Manchester, il United è in Europa League, dico meglio. Ci siamo? No, quasi. Ok. Quasi. E intanto noi andiamo avanti con questa lettura. Io inizierei anche con qualche curiosità del Porto. Ricordo che il Porto partecipa per la 24esima volta in Champions League ed è preceduto solo da Real Madrid e Barcellona. Quindi è una squadra che partecipa sovente. Eccoli qua.
Ritrovati. Abbiamo ritrovato gli Sportellers. Abbiamo perso qualche minuto. Scusateci. Situazione rientrata. Speriamo. E allora vi lasciamo la parola su tutto ciò che avete da raccontarci sulla sfida di questa sera.
Sì, allora, quella di stasera sarà la sesta sfida in totale tra Juventus e Porto nella loro storia. La prima l'avevamo già trattata nel nostro primissimo intervento qui in trasmissione a Cose di Calcio, ormai nell'aprile del 2020. Era la finale di Coppa delle Coppe del 1984 al St. Jacob Park di Basilea. E era la Juve di Platini, ma il gran protagonista fu Beniamino Vignola, il quale prima sbloccò il risultato con un gol sensazionale in diagonale da fuori area. Poi ci fu il pareggio del Porto con Antonio Sousa, ma alla fine la risolse con il definitivo 2-1 Zibi Bonie, che su assist ancora di uno scatenato Vignola.
Bellissimo ricordo che abbiamo noi in mente tutti noi bianconeri.
Sì, un ricordo che tra l'altro avevamo anche raccontato in una delle precedenti puntate di Sportelli su Radio Bianconera. Il secondo e poi il successivo terzo incontro tra Juventus e Porto fu proprio in Champions. E tra l'altro in una occasione molto sfortunata, nel senso che fase a gironi del 2001-2002 Champions League, l'andata si doveva giocare praticamente il giorno successivo all'attentato alle Torri Gemelle, quindi il 12 settembre 2001, partita che poi ovviamente fu rimandata perché erano giorni in cui non c'erano le condizioni per giocare. Partita che comunque fu giocata con degli animi non tranquillissimi, finì appunto 0-0, ma al ritorno la Juve travolse il Porto 3-1 al delle Alpi, era la Juve di Lippi. In realtà passarono in vantaggio i portoghesi con Clayton, poi Del Piero su punizione, Montero di testa da calcio d'angolo e Trezeguet con la specialità zampata, chiusero la partita.
Mi stai facendo sognare, me la ricordo come quella partita.
Eh sì.
E poi siamo alla storia più recente, 2017, ottavi di finale, come, come avverrà in questa situazione di quest'anno. Dunque la Juve di Allegri, che aveva chiuso da imbattuta il girone davanti a Siviglia, Lione, Dinamo Zagabria, si vola a Oporto per l'andata degli ottavi in un clima non molto tranquillo. Ricorderete che Leonardo Bonucci assistette a quella partita sul famoso sgabello dello stadio Dodragao, dove tra l'altro tornerà oggi, non sullo sgabello ma sulle seggioline dello stadio Dodragao, visto che è stato convocato ma non è utilizzabile. Dunque, dopo il litigio famoso con Allegri, Bonucci appunto vide da spettatore la sua squadra, i suoi
multati entrambi vincere. Tra l'altro ricorderai i soldi che andarono come? In multati entrambi tra l'altro, quelle erano cioè come sì, finì quella situazione.
Storie tese, sì, dove Bonucci poi a fine stagione andò al Milan per poi pentirsene e tornare, ma comunque tornando a quel Porto Juve, Bonucci vide insieme a Paratici, Nedved, insomma la dirigenza bianconera, i suoi compagni di squadra vincere 2-0. Nel primo tempo il Porto resta in 10 per l'espulsione dell'ex Inter Alex Telles. Nella ripresa ci hanno pensato Marco Piazza al suo unico gol tra l'altro con la maglia della Juve, e poi Dani Alves, entrambi subentrati a gara in corso, Piazza e Alves, a ipotecare la vittoria, che poi fu confermata al ritorno, il passaggio del turno che poi fu confermato nel ritorno all'Allianz Stadium. Bonucci torna in campo e verso fine primo tempo Paolo Dybala trasforma il rigore del definitivo 1-0, quindi 2-0, 1-0, Juve poi ai quarti di finale.
Quindi una storia relativamente breve quella della Juventus contro il Porto, che inizia nel 1984, giusto, ricordo bene, avete sì. detto, quindi la quarta volta che si incontrano in una competizione.
Sì, sì, esatto, complessivamente sì. Sarà la sesta partita stasera, però sì, considerando che sì. ci sono gli mezzi di andata e ritorno di mezzo, esatto.
Come si è comportato il Porto? Se non dimmi, no, dimmilo, perché non vi vediamo, no, più, vi sentiamo. Prego. No, vi volevo chiedere se riepiloghiamo un attimo come si sono comportati i nostri avversari nella fase a gironi.
Nella fase a gironi il Porto insomma è riuscito a passare comunque per secondo, facendo comunque vedere alcune ottime prestazioni, ma alcune lacune difensive che poi in realtà sono anni che caratterizzano questa squadra, comunque un po' tutte le squadre portoghesi, magari molto prontate all'attacco, poi difensivamente, ma come ricordavate voi prima che intervenissimo noi, anche hanno questi terzini che spingono molto, molto offensivi e pensano meno alla fase difensiva. Tra l'altro due dei terzini, avete citato anche voi, saranno due ex, perché sono ormai della Juventus, come Danilo e Alexandro, che sono due terzini brasiliani, quindi improntati anche loro all'attacco, e chissà che questa sera non possano punire la loro ex squadra, magari avere il dente avvelenato.
Io insomma, dico sempre, speriamo che segnino e poi non rispettino, no, il canone della non esultanza, ma che intanto esatto. segnino, poi se vogliono anche esultare ben venga. Cosa c'è da aggiungere, ragazzi?
Ma insomma, il Porto ha sempre portato bene in Champions alla Juve, soprattutto nell'ultimo precedente, visto che dopo aver eliminato il Porto agli ottavi, come appunto si incontreranno stasera Juventus e Porto, la Juve poi arrivò in finale, la finale di Cardiff contro il Real Madrid, eliminando successivamente sia il Barcellona sia il Monaco. Quindi insomma, in quell'occasione eliminare il Porto agli ottavi portò molto bene, quindi chissà che anche questa sfida, se la Juventus dovesse riuscire a passare il turno, possa portarci fino alla finale, anche per noi, che poi racconteremo ancora di più altre curiosità qui su Radio Bianconera insieme a voi.
Sarebbe bellissimo. Ricordo tra l'altro quel Monaco di cui faceva parte un certo Mbappé, che ieri sera si è portato sì. a casa il pallone senza regalarlo alla Papa Nicolau,
giocando da terzino tra
no,
l'altro.
No, che terzino, sì, ha giocato lì davanti e poi ogni tanto si andava a prendere i palloni ovunque.
Complessivamente il bilancio quindi tra Juve e Porto recita, in tutto questo facciamo poi il cappelletto sì? finale, 5 sfide, 4 vittorie della Juve e un pareggio, quindi ancora col Porto non si è mai persa una partita. Speriamo di non cominciare
direi proprio di no.
Ricorderei anche, no, tra le cose che dite provo ad aggiungere anche quelle che magari abbiamo sottolineato di meno, la squadra di Consensao, giocatore allenatore del Porto, ha vinto i due trofei nazionali per l'ottava volta, conquistando il 29esimo titolo in campionato nel 2019-2020 e la 17esima Coppa del Portogallo, quindi un bel bottino nell'ultima stagione, ricordando Consensao che ha giocato sia con Gigi Buffon al Parma sia con Pavel Nedved alla Lazio. Ragazzi, so che avete preparato anche un sondaggino, qualche curiosità legata ai marcatori, qualcosa del genere. o sbaglio?
Eh sì, un sondaggino finale sulla partita di questa sera per i nostri ascoltatori, perché noi abbiamo raccontato i precedenti tra Juve e Porto. La prima volta che si sfidarono in Coppa delle Coppe era la Juve di Platini, ma per la Juve segnò Beniamino Vignola, che era il vice Platini, quindi non un titolarissimo. Poi nella fase a gironi 2001-2002, sempre Champions League, segnò nella partita di ritorno Paolone Montero. Nella sfida invece, l'ultima diciamo di pochi anni fa, con Max Allegri alla guida della Juventus, segnò Marco Piazza, praticamente l'unico suo gol in bianconero. E allora noi stasera ci aspettiamo un bomber inatteso, però chiediamo ai nostri spettatori, secondo loro, quale può essere il bomber inatteso? Uno dei due ex oppure qualcun altro? Insomma, fateci sapere voi cosa vi aspettate.
Ecco, voi cosa vi aspettate? Ecco, cosa immaginate?
Intanto fatevi una domanda e datevi una risposta.
Quindi siamo tutti un po' marzulliani.
Ecco, e vediamo noi però di non rispondere come Renato Pozzetto.
bravo.
Allora, più che bomber inatteso, io mi aspetto che segni un giocatore per cui io personalmente almeno prevedo grandissime cose nella sua carriera, che per adesso sta ancora faticando a trovare un po' la sua esatta dimensione, proprio la sua piena identità, che è Dejan Kulusevski.
Bene.
Kulusevski, che in questo momento ci dicono i ben informati, sia in vantaggio su Morata, che non mi è sembrato al top nelle ultime apparizioni, è anche un po' nervosetto, ma si è nervosi quando le cose non girano in un certo modo, più che di squadra, quando senti, no, dentro di te qualcosa non carburare al meglio. Questa è la mia percezione. Lorenzo?
Ma io dirò una banalità, ma la fase eliminazioni diretta della Champions League è un po' il terreno di caccia di CR7, lo è sempre stato, quindi forse dirò un'ovvietà, però...
Dilla, ti autorizza.
Mi aspetto, sì, un tuo gol.
Cioè,
poi in Portogallo.
Vale tutto stasera, anche se segna Szczęsny, voglio dire. Cioè...
Insomma, secondo me sì.
No, Szczęsny me lo tengo per la finale, quindi...
Un bel gol di Szczęsny in finale.
Sentite, avete qualche chicca? Perché la Papa Nicolao, quando gli ho detto che giocheremo, io la informo al mattino, no? Senza farle leggere i giornali, faccio i miei podcast al volo. Che giochiamo al Dodragao, lei era convinta fosse un vecchio locale anni 60.
Il cacao meravigliavo.
Sapete dirci
la
qualche...
pubblicità?
Bravo. Anche una piccola ricerca al volo. Cosa vi viene in mente il Dodragao? Intanto che il Portogallo lì ha vinto, giusto? Che intanto è la patria di Cristiano Ronaldo per certi versi, ed è uno stadio che anche questa sera non
è,
avrà...
vuoto. È vuoto. È uno stadio vuoto. Ci sono.
Dragami vengono in mente gli europei del 2004, per esempio. Esatto. Che il Portogallo, però, poi.
Vinti
perse,
dalla Grecia! Vinti dalla Grecia!
L'avevate preparata questa gag. L'avevate preparata questa gag.
Campionato europeo che iniziò e si concluse.
Aspetta,
con lo
non
stesso...
lo sanno neanche gli sportelli.
Non
nome.
Lo sapete neanche.
Ci colleghiamo
voi,
con la nostra Panda Ferrari.
2004, europei del 2004. Competizione che iniziò e si concluse con la stessa partita, ovvero Portogallo. Grecia, che vinse appunto sia la prima che la finale, l'ultima.
Esattamente. A Dodragao si giocò la partita inaugurale dei gironi, vinta 2-1 dalla Grecia, ma segnò Ronaldo comunque in quell'occasione il gol della bandiera per il Portogallo dell'1-2 al 90esimo, dopo il doppio vantaggio greco. Mentre invece la finale degli europei del 2004 non si giocò invece all'estadio Dodragao, ma fu sempre Portogallo-Grecia 1-0. Ricorderemo tutti il gol. Ricordiamo soprattutto a Chiara il gol di sì. Karisteas, l'eroe di quell'europeo, ma si giocò invece al Daluz di Lisbona.
Sì, infatti circolano, se cercate anche, dovrebbe oramai essere superato quel periodo, risultano esserci delle foto abbastanza scandalistiche della Papa sì, Nicolao, certo. Dopo questa vittoria storica della sua Grecia, simile a quelle di tante altre soubrette del mondo dello spettacolo.
Ero a casa mia a Torino, non ero neanche in Grecia in quel periodo, perché erano i primi di luglio.
Ragazzi, è giunto il momento di salutarsi, grazie, noi ci risentiremo il 9 marzo, giusto? Perché sì, le coppe ci riportano al 9 marzo, quindi potete
quindi
andare...
Quindi buona festa della donna. Ah no, ma voi siete uomini, quindi niente. No.
Ma dovranno pensare, ricordatevi...
Pensate di farli alle donne.
Alle donne, esatto.
Ciao agli Sportellers, grazie
e
Nicolo Ballone, Lorenzo Castiglia.
E seguiteli sul loro canale YouTube, gli Sportellers, in esclusiva quando c'è la coppa della Juventus, qui su Radio Bianconera. Grazie ancora, ragazzi.
Chi sarà il bomber inatteso di questa sera, di questa partita di Champions League? Anche atteso, nel senso che va bene anche un banalissimo Cristiano Ronaldo, se dovesse servire per svoltare la
partita. Allora, io sono convinto che la Juventus ha la forza di riscattare la brutta prestazione, opaca prestazione di Napoli, che possa farlo, non dico anche non vincendo, ma dimostrando di essere superiore al Porto. Opzionare la qualificazione sarebbe importante, quindi escludo al di là della partigianeria la sconfitta, onestamente. Ci aggiungo che mi aspetto un gol di uno degli ex e quindi un bel tiro dalla distanza più di Danilo che di Alessandro che possa aprire le porte di un bel successo.
Ah, Porto dici tu, quindi o Alessandro o Danilo. Beh, allora
bel
io
tiro
dico
dalla
più Danilo.
Distanza.
Io dico più Danilo.
Danilo.
Per il rispetto ad Alessandro.
D'accordo.
Bomber questa sera in atteso. De Ligt ci scrive...
Di testa.
Sì, Pino da Genova. Poi segnerà Chiesa. Per me stasera sarà la partita di Chiesa. L'opinione di Paolo. Bomber in atteso per questa sera sarà Bernardeschi con una doppietta.
Che non gioca, non parte titolare,
non dovrebbe
quindi vuol dire,
titolare.
Vuol dire
che mi entra al 60esimo, 70esimo e mi segna anche due gol.
No, ma attenzione, vuol dire che fino a quel momento la partita è ancora in bilico. Me lo auguro anche,
e che
spero di no.
E secondo Gianni la apre e la chiude Bernardeschi ultimamente. Per carità,
non
ma sarebbe anche
niente.
Una bella sorpresa. Saremmo tutti contenti per la Juve e per Bernardeschi, se fosse così.
Anche sua zia sarebbe contenta.
Certo, e volevo leggere un altro, vedere questo.
Ma leggi anche quelli che ti criticano, ci criticano.
No, non ce ne sono,
non ce ne
sono. Critica oggi,
dai,
non
criticate.
Mi sembra. No, ci sono davvero tanti messaggi anche sulle questioni ancora vecchie, questioni di mercato piuttosto che di cessioni di calciatori. Vedere giocare ieri Verratti dietro le punte mi ha fatto capire cosa ci manca lì davanti. Marco da Pesaro.
Marco da Pesaro, te mi capisci?
Si parla così a Pesaro?
No.
Più Romagna, più bolognese mi sembrava.
Sì, sì, sì. Ma perché è venuto a trovarmi a Bologna da Pesaro a prendere la macchina, la sua bici?
Ora bisogna andare in fondo con quello che abbiamo. Avremmo dovuto fare, non esiste. Con i se, con i ma, non si fa nulla. Ci ricorda Gennaro. Edo da Novara. Ma la squadra nerazzurra di Conte con chi gioca agli ottavi? Direttore, parlate sempre male dei centrocampisti.
Beh,
mi fate i vostri nomi se siete capaci. Ecco, qui ci criticano. Michele da Cosenza ci critica.
Sicuramente quelli che non abbiamo. Cioè, quelli che abbiamo, secondo me, sono delle valide alternative ad altri centrocampisti che ho visto. Ad esempio, Paredes ieri sera. Verratti, un giocatore che non abbiamo preso per 22 milioni e ne spendiamo 22 milioni. No, poi magari sarebbe stato un fallimento. Verratti in cabina di regia vale di più di quelli che abbiamo in questo momento. Non di Artur, tutto da verificare, però ne sono passati di anni. Intanto la plusvalenza che ha fatto il Paris Saint-Germain prendendo a 22 milioni, il 22 milioni, quel giocatore lì quando noi pensavamo di spenderne troppi. Mi sembra che ci siano stipendi molto più onerosi. Mi viene in mente un centrocampista del Liverpool, ma di questo sto preparando davvero
di,
tutti
di questo ne parliamo tra qualche minuto durante la
anche la prossima
ora.
Settimana perché tutto scritto qui non è facile solo parlare.
Poi leggiamo
bisogna
i dati.
Anche informarsi
nel
questi
frattempo...
giocatori che abbiamo noi questa sera in campo, bravi giocatori, Ramsey compreso che non giocherà, ragazzi, nella Juve, in tante Juve avrebbero fatto al massimo la riserva. Secondo me il problema è questo.
Nel frattempo ascoltiamo le news, questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Sono le 14:06, ben trovati la seconda ora di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou e Filippo in regia. Ci sono tantissimi messaggi vocali. Filippo, ricominciamo proprio dalla voce dei nostri ascoltatori, sentiamone qualcuno.
Ciao Carlo Santodomingo, sicuramente Kane è un grandissimo giocatore, però dobbiamo metterci d'accordo che i bilanci purtroppo fanno parte del gioco del calcio. E sicuramente ha un prospetto interessante, però ha fatto ieri una bella partita, sta giocando bene, è andato però quando era all'Everton non è che ha fatto chissà quante grandi prestazioni. Di conseguenza è sempre tutto da vedere. Ieri con il Barcellona di ieri sinceramente faceva gol anche mia nonna. Avete visto il quarto gol? Messi ha perso palla nella sua area, non è neanche provato a recuperarla. Sicuramente stanno giocando svogliati. 4-1, risultato giusto, però non esaltiamoci tanto, perché comunque è un grandissimo giocatore, ma però gioca sempre in Francia, dove c'è il dominio assoluto del Paris Saint-Germain ormai da 10 anni. Ciao ciao.
Ciao, ciao, ragionamento sicuramente impeccabile. No, non ci esaltiamo. Adesso avevamo anche la possibilità di ragionare con il fratello di Moise, Giovanni, che abbiamo avuto ospite nella prima mezz'ora. Dico, dobbiamo fare delle riflessioni, dobbiamo cambiare un po' il modo di pensare, no? Aiutare anche i nostri dirigenti, i nostri direttori a, non che abbiano bisogno di noi, ci mancherebbe, però sai, quello che si sente a volte è quello che anche si fa, probabilmente, in certi casi. Quindi a ragionare o a cambiare mentalità, cioè non condannare Ken nel bene o nel male, fosse la Juventus, e forse non spendere anche troppo, perché più delle plusvalenze ci sono, no? Ci sono prima le mensilità da pagare. Allora, ci sono dei giocatori che alla Juventus, non post pandemia, costano troppo, e probabilmente su di loro si è accentrato troppo gli obiettivi, le strategie. Ecco, quando invece è un gioco di squadra dove dovresti ripartire meglio, non dico equamente, meglio, distribuire meglio costi, valori e difetti di squadra. Solo questo.
Andiamo avanti con i vostri messaggi, tutte chiacchiere, quindi stasera Fagioli titolare? No, ce la facciamo addosso. Allora, però, non parliamo di giovani.
No, parliamo di giovani, se dobbiamo andare poi a vendere, per poi riacquistare, per poi quella plusvalenza mandarla in fumo. Nessuno dice che Ken stasera sarebbe stato titolare con la Juventus, no? Intanto ieri, e non solo ieri, il Paris Saint-Germain l'ha cercato, l'ha voluto, l'ha preso dall'Everton, qualcosa ci avrà visto. Dico che bisogna spendere meglio, bisogna avere più qualità in tutti i reparti. Non si può avere la stanza, il bagno con i rubinetti d'oro e avere la stanza da letto senza termosifoni. Ecco, tanto per fare un paragone sciocco.
Diamo il benvenuto, chissà come sarà l'albergo nel quale alloggiano i calciatori della Juve in questo momento, se hanno magari hanno i rubinetti d'oro ma non hanno le tende alle finestre. Simone Di Noi, ciao, benvenuto.
Non capivo a chi ti riferisci.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao carissimo. Abbiamo fatto tante chiacchiere anche qui in diretta, dopo esserci confrontati anche con voi, no? Che vi conosciamo, vi conosce il grande pubblico, i bari di Radio Bianconera, per la schedina, ma degli altri professionisti, per tutto quello che c'è da raccontare attorno a questa partita. Intanto, Simone, ti chiedo qualche aggiornamento, perché sono partiti tutti. Chi è che può giocare o no? Facciamo chiarezza con gli amici che ci seguono a casa.
Ma di quelli che sono partiti, Bonucci e Dybala sono gli unici due che non possono giocare e che si accomoderanno verosimilmente in tribuna. Sicuramente Bonucci, magari Dybala andrà in panchina, ma non sarà in grado di scendere in campo per dare una mano ai suoi compagni. E poi ci sono gli altri che sono rimasti qua a Torino, sono Arthur e Cuadrado, e loro invece non ci saranno senza alcun tipo di dubbio neanche lì allo stadio di Oporto. Tra l'altro Bonucci torna dove 4 anni fa, insomma, si sedette sempre in tribuna e alla Juve portò bene. Chissà che non funzioni anche questa volta.
Certo, ricordiamo i diffidati, Danilo e Bentancur. Cuadrado non fa parte, cioè fa parte della lista, ma non giocherà, quindi speriamo di averlo al ritorno. Ci dai le ultime di formazione? Ieri ci si sbilanciava su questo ballottaggio là davanti. Se lo vincesse Kulusevski, che cosa, da questa decisione, che cosa dobbiamo capire, intuire? Che Morata ha qualcosa?
Al momento le ultime di formazione con la rifinitura fatta questa mattina vedono Kulusevski in vantaggio,
okay,
su Alvaro Morata per partire dal primo minuto. Era un po' l'unico dubbio che era rimasto di formazione, ed è una bella domanda questa, Antonio, perché le parole di ieri di Pirlo su Morata, primo in un quadro di un giocatore che conoscevano anche bene loro, che ha questi momenti di appannamento. Pirlo ha utilizzato il termine sensibile, che quando insomma c'è qualcosa che non funziona si butta un po' troppo giù e fatica a venirne subito fuori. Ecco, penso che nel caso, come sembra, in cui dovesse stare fuori, molto c'entra anche questo, che probabilmente non lo vedono nelle migliori condizioni, o comunque vedono meglio Kulusevski che accompagnerà davanti Cristiano Ronaldo. Il resto della formazione è quella, scesa in porta: Danilo, De Ligt, Chiellini, Alexandre in difesa, Chiesa, Bentancur, Rabiot e McKennie a centrocampo, che torna nonostante non sia al 100%, però torna perché serve il suo aiuto e il suo ingresso ancora di più senza Morata là davanti, e come detto Kulusevski e Cristiano Ronaldo a comporre il tandem d'attacco.
Tornerei ancora un istante su Morata, intanto numeri da spendere, cioè elogi, e numeri da spendere per Cristiano Ronaldo ce ne sarebbero da fare, numeri da record per lui in 18 anni di Champions League, quindi davvero un fuoriclasse e nessuno potrà mai discutere, no? Questo aspetto. Ti chiedo, tornando a Morata, un aspetto critico in questo momento potrebbe risultare, da quello che ci ha detto Pirlo, legato a un aspetto psicologico o anche qualcosa dal punto di vista fisico, non dico tattico, perché ha reso, soprattutto in Champions, ha reso e non poco.
Ma dal punto di vista fisico va detto che quest'anno, quindi anno solare 2021, l'ha iniziato un po' in difficoltà, perché ha avuto un problemino muscolare che l'ha tenuto fuori da un paio di partite, poi è tornato a disposizione, ha giocato subito 120 minuti in Coppa Italia col Genoa e quello ha inciso poi sul recupero della condizione ottimale, perché poi ha fatto fatica a tornare in buone condizioni. Quando c'era quasi ha avuto un problemino influenzale, quindi si è allenato poco con la squadra, ha saltato anche qualche partita e quindi ha inciso sicuramente questo percorso nel non ritrovare sin da subito una condizione fisica ottimale, che personalmente ancora non ha, è in crescita, però insomma il Morata che abbiamo visto nella prima parte di stagione era un'altra cosa rispetto banalmente a quello visto a Napoli, che fa fatica comunque a essere lucido e a mettersi in mostra, però credo che molto dipenda anche dalla condizione psicologica, ma semplicemente rifacendoci alle parole di Pirlo di ieri, che ha insistito su questo tasto, no? Molto sensibile, si butta giù facilmente, lo conoscevamo, serve probabilmente un gol per dargli quella scintilla in più, e quindi credo che la parte psicologica incida non poco in questo periodo sulle scelte che fa Andrea Pirlo, che infatti questa sera lancerà molto probabilmente Kulusevski al fianco di Ronaldo.
Grazie a Simone Di Noi per gli aggiornamenti puntualissimi. Simone, che vi ricordiamo, ascoltate su Radio Bianconera tutti i giorni dalle 10 alle 12 con Camillo De Michelis in Social Club. Ciao Simone, grazie.
Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
Ciao. Prego.
No, volevo solo ricordare il sondaggio curioso lanciato dai nostri amici Sportellers che abbiamo ospitato durante la prima ora. Quale sarà il bomber inatteso di questa, della sfida di questa sera? Quindi, insomma, un po' il marcatore di questa serata, secondo voi, fosse anche CR7, che è più atteso magari degli altri, va bene lo stesso. L'importante è portare a casa il risultato. Qualcuno ha scritto che potrebbe essere Rabiot. Attenzione.
Ricordiamo i numeri di Ronaldo, che ha segnato 16 gol in 18 partite di campionato. Il secondo miglior marcatore della Juventus in campionato è Federico Chiesa, con 5 in tutte le competizioni. Ronaldo ha messo a segno 23 reti in 26 partite, arrivando così a 763 gol in carriera. Quindi io dico, o il gol dell'ex, mi auguro, Danilo, tiro dalla distanza, sotto l'incrocio, toglie le ragnatele all'incrocio dei pali al Dodragao.
Al cacao meraviglioso.
Oppure un gol di Ronaldo me lo prendo sempre.
Certo.
Perché è
ci
come firmare una cambiale con te, no? Cioè, tanto...
Come puoi firmare un assegno in bianco?
Un assegno in bianco, cambiale...
Ti puoi fidare?
Non so neanche la differenza, no? Tanto non me li restituisci mai, neanche quei pochi caffè che ti offro. Il secondo miglior giocatore, marcatore, è Federico Chiesa. Anche un bel inserimento da dietro di Chiesa, un bel tiro di puntone che colpisce nello stomaco il portiere, cade a terra e arriva McKennie e la mette dentro, dai.
Guarda, lo chiediamo al nostro ospite, chi sarà secondo lui il bomber questa sera della Juve. Diamo il benvenuto a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao Niccolò.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, e vi volevo solamente dire una cosa prima di andare a chi quale potrebbe essere il marcatore della partita di stasera. Vi volevo dire che il vostro Simone Di Noi è stato ribattezzato Simon of Us, perché noi dobbiamo dare un soprannome a tutti a TMV Radio, e quindi quando lo chiamiamo a TMV Radio è Simon of Us.
Sì.
Simon
of Us.
Sapevatelo.
Il famoso cantante dei Duran Duran.
Esatto. Anche per fare finta che siano due persone diverse,
esatto.
Magari. Cioè, noi
esatto,
abbiamo Simone esatto. Di Noi e voi avete Simon of Us. Ci sta.
Esatto.
Ecco, quindi d'ora in poi le fatture le paga TMV Radio, giusto? Perché fa riferimento ad un altro protagonista. Ho capito.
Sì, il problema è che l'editore è lo stesso, ci vorrebbe un altro editore.
Miseria.
Così almeno si sgraverebbe.
Ah, quindi la nostra idea non...
funziona a metà fiscale, ma non alleggerisce il monte in gas.
Funziona a metà. Senti, qui si ragiona, si guarda le partite, si sogna, anche il direttore di Radio Bianconera vede Ken stuzzicato anche a fine gara dopo la buona prestazione, guarda il Paris Saint-Germain, vede il Barcellona in caduta libera e sogna, centrocampisti, attaccanti, si poteva tenere. Poi molti ascoltatori, e magari anche lo farà adesso Nicolò Ceccarini, ci riporta alla realtà. Questo Paris Saint-Germain ha speso tanto, ha speso il giusto, è una squadra equilibrata, sogna Messi, si dice che possa perdere Mbappé, che andrebbe al Barcellona. Ci puoi dire qualcosa? Partiamo da lì, poi arriviamo ai fatti di casa Juventus.
Ma io penso che Mbappé più che il Barcellona potrebbe andare secondo me al Real Madrid, ammesso che il Real Madrid abbia la forza economica oggi per poter fare un'operazione del genere, perché siamo di fronte a un giocatore fortissimo, devastante, che ha chiaramente un valore di mercato molto alto nonostante la crisi, nonostante la pandemia. E quindi io, ecco, Mbappé se oggi dovessi vedere lontano da una squadra lo vedrei più lontano, sì, ovviamente dal Paris Saint-Germain, ma più vicino al Real Madrid piuttosto che al Barcellona. Quindi questa è una mia idea semplicemente, non è che ci sono oggi delle notizie concrete di mercato. Per quanto riguarda il valore della squadra,
il campionato italiano non se lo può permettere uno come Mbappé?
No, oggi non ce lo possiamo permettere, okay. Perché se poi si passa sopra cifre sopra i 100 milioni di euro, per dire, ma insomma, oggi Mbappé in condizioni normali 250 milioni di euro, cioè vuol dire, pensa quanto è stato pagato Neymar e quanto oggi può valere.
Vero.
In condizioni giuste un giocatore come Mbappé. Oggi non è per noi, ecco, mi dispiace dirlo, ma non è nelle capacità delle nostre società italiane, cioè ci potrebbe essere un investimento magari, ma secondo me oggi è difficile un po' per tutti, perché anche noi diciamo del Real Madrid, ma secondo me oggi è quasi invendibile un giocatore come Mbappé se lo vuoi mettere sul mercato e guadagnare determinati milioni di euro. Ma detto questo, il Paris Saint-Germain mi sembra oggi una squadra che abbia più esperienza rispetto a prima. Io credo che gli abbia fatto molto bene, anche se poi quando perdi in finale, no, è normale che ci rimani non male di più, quello che è accaduto l'anno scorso. Penso che abbia acquisito una mentalità finalmente più forte. Oggi il Barcellona non può essere paragonabile a una delle squadre più forti d'Europa, perché il Barcellona oggi è in caduta libera, diciamolo chiaramente, dovrà cambiare molto, dovrà pensare al futuro di Messi, però è una squadra estremamente compatta, a centrocampo Verratti sta giocando alla grande, Paredes sta facendo cose eccezionali, in difesa sono quadrati, davanti hanno l'imbarazzo della scelta fra i giocatori da schierare. Oggi il Paris Saint-Germain è sicuramente una bella realtà, anche se poi se mi chiedi quale potrebbe essere la squadra favorita per vincere la Champions, io oggi continuo a dire, nonostante faccia bene anche il Manchester City e tutto quanto, ma mi gioco sempre la solidità del Bayern Monaco.
Solidità del Bayern Monaco, che la prossima settimana affronterà nella prima gara in trasferta all'Olimpico la Lazio. Senti, ci dai qualche spunto, curiosità legato ai nomi, quindi ai valori, all'interesse di altri club legati al Porto di Consensao? Cosa mette in luce, in mostra, il Porto di quest'anno?
Ma il Porto di quest'anno, secondo me, l'ha spiegato molto bene Pirlo. È una squadra, io sinceramente non è che ci sono dei giocatori talmente forti da dire bisogna fare un investimento e andare a prenderli. Io credo che, guarda, secondo me il punto vero di forza del Porto è l'allenatore. Cioè io oggi se dovessi fare una scelta con Seixal lo prenderei in considerazione, perché mi sembra un tecnico che si è cresciuto molto, gli ha dato ulteriore spessore a questa squadra e soprattutto diciamo anche sta facendo crescere un po' tutto quanto l'ambiente, per cui credo che il valore aggiunto oggi del Porto sia sicuramente con Seixal, anche se voglio dire bisogna stare molto attenti, perché questa è una squadra che non è solo l'allenatore, cioè una squadra questa abituata a giocare le competizioni internazionali, la Champions la conosce bene, ricordiamolo, no, che ha anche vinto la Champions, quindi comunque arriva a questo traguardo. Tu facevi vedere prima e parlavi dei precedenti, no, in cui la Juventus è andata a vincere anche 2-0, no? Forse l'ultimo precedente mi sembra sia quello Porto-Juventus in cui finì la partita 2-0 in trasferta, una vittoria della Juve. Ma oggi con questo livellamento dei valori dovuto anche al fatto che ognuno gioca praticamente nel suo stadio, chi anche non nel suo stadio, addirittura in campo neutro, ma soprattutto a porte chiuse, le partite sono imprevedibili. È un bel banco di prova soprattutto per Pirlo, perché ha fatto molto bene nella fase a gironi, ora vediamo tra andata e ritorno che cosa riesce a fare.
Il campionato italiano riserva qualche sorpresa? Cioè c'è movimento? C'è qualche delusione? Qualche rinnovo che vedi difficoltoso ad essere confermato?
Allora, quello tra Lautaro Martinez e l'Inter, secondo me, è veramente ai dettagli e lo faranno, rinnoveranno di un anno fino al 2024, insomma, rifaranno questo allungamento del contratto e con possibilità anche di togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Secondo me siamo ai momenti decisivi per il Milan, per Donnarumma e per Çalhanoğlu. La prossima settimana, in questo senso, soprattutto per Çalhanoğlu, potrebbe essere molto importante. Per Donnarumma l'offerta adesso è diventata un'offerta significativa, insomma, siamo intorno agli 8 milioni di euro, è chiaro che magari si potrebbe alzare ulteriormente, ma il Milan per ora vuole rimanere su questo standard, anche se poi insomma c'è la volontà di Donnarumma di rimanere al Milan, e poi c'è anche il discorso di Ibrahimovic, quindi, che però verrà affrontato successivamente, perché le priorità oggi al Milan sono queste. Ma sai, ci sono molti club che devono ancora decidere, per esempio la Roma, non si sta parlando di rinnovo del contratto, però allo stesso tempo io ho scritto anche nell'editoriale Tutto Mercato Web la scorsa settimana, venerdì scorso, che nonostante ci sia stata la pace, nonostante ci sia stata in questo senso un chiarimento fra Dzeko e Fonseca, e con Dzeko che magari potrà anche riprendersi il posto da titolare, per me non è da escludere che anche se la Roma dovesse andare in Champions League ci possa essere un addio di tutti e due, cioè di Dzeko alla fine della stagione e anche lo stesso Paolo Fonseca, perché entra nella logica delle società che magari entrano come nuove proprietà e quindi magari vogliono anche cambiare qualcosa, nonostante appunto Fonseca oggi sia una posizione classifica eccezionale. Stesso discorso vale per altre squadre, per esempio all'Inter, oltre a Lautaro, è chiaro che loro dovranno fare anche un pensiero a ma l'anno prossimo come verrà strutturata la società, perché loro avevano in ponte degli acquisti, loro avevano in ponte di prendere sia De Paul che allo stesso tempo anche Musso, no? Questi erano i due colpi che l'Inter aveva preparato, chiaramente con difficoltà economiche a prescindere. La nuova situazione societaria ha ribaltato tutto. Bisogna capire chi entra, quando entrano e come si potranno fare certe operazioni. Per cui siamo in una fase di grande evoluzione.
Guarda, questi ultimi minuti li dedichiamo completamente alla Juventus, così un po' come a ciel sereno, però ti chiedo, ne abbiamo parlato quasi mai con te, la situazione Ronaldo, come sì, la vedi? Come, quando si potrà cominciare a capire il futuro di Ronaldo alla Juve, fine del ciclo Ronaldo, campionato estero, come la vedi la situazione?
Allora, lui ha un altro anno di contratto, giusto? Fino sì, a giugno del 2022, esatto. Quindi io penso che, guarda, la Champions, allora, bisogna capire uno come finisce il campionato della Juve, cioè, allora, la Juventus quest'anno arriva prima, seconda, quarta, cioè, ecco, se la Juventus va in Champions League, già questo è un punto di partenza per il futuro di Ronaldo, cioè se la Juve anche l'anno prossimo fa la Champions League, come io credo, è chiaro che secondo me Ronaldo ha molte possibilità di rimanere per l'ultimo anno di contratto e finire, no, la sua avventura in
rispettare il contratto
alla
okay,
scadenza naturale del contratto. Ci dovesse essere che invece la Juventus non arrivasse tra le prime quattro, cosa che al momento mi sembra altamente improbabile, questo potrebbe fare una riflessione a Ronaldo stesso, di dire ma resto, a questo punto vado a cercare un'altra avventura perché voglio continuare a giocare alla Champions, anche per una questione, no, di traguardo suo personale. Quindi dobbiamo aspettare secondo me proprio la fine del campionato per capire. Se vuoi la mia idea a oggi, ti direi resta fino a scadenza del contratto.
Fino a fine contratto.
Sì. Anche perché lui ci sta volentieri. Quindi...
Sì, sta bene tutto. Noi stiamo ragionando, no, da uomini della stanza dei bottoni. Cioè, ci sì, conviene tenerlo? Sì, no, costa troppo, costa poco. Facciamo queste riflessioni. Stiamo mandando via Paolino e Nicolò Ceccarini,
no,
che sia chiaro.
Che poi mi insegni anche te, Antonio, che finisce così, no? Che se la Juventus magari arriva fuori dalla zona Champions League, no? Ma mettiamo questa ipotesi che è la più negativa per la Juventus, io credo che ci sarebbe da ridiscutere anche il ruolo di Pirlo, no? Nel senso, a quel punto lì penso che verrebbe fatta una riflessione anche su Pirlo. Quindi pensa quante cose posso cambiare. Cioè, oggi stiamo parlando di mille scenari, quando poi in realtà, cioè, può succedere tutto e il contrario di tutto.
Certo, diciamo che nei confronti di Ronaldo non puoi proprio aspettare l'ultimo momento,
capire
quelle che sono le intenzioni. Altri su Pirlo legato un po' come è capitato alle ultime annate degli allenatori. Senti,
poi,
ma
Pirlo fa una grande prestazione e ritorna a essere noi il grandissimo allenatore. Tanto in Italia siamo così, quindi sì. Io lo lascerei tranquillo e gli farei fare il suo percorso. Questa è la cosa che secondo me è
esatto. Salvo veramente cataclismi, penso che sia stato fatto questa valutazione rischi con Pirlo quest'anno, no? Con quella volontà non di cambiare il gioco, ma di puntare su questo allenatore con le caratteristiche di Pirlo.
Certo. Ultimissima domanda, ultimissima, se vuoi fare a Nicolò, perché dobbiamo chiudere.
Sì, Dybala e Ronaldo, uno sì, l'altro no, potrebbero rinnovare tutte e due, troppo presto anche per Dybala? O la strategia su Dybala dipende da altro?
Beh, insomma, questa è un'ottima domanda, cercherò di essere molto sintetico e ti dico, vediamo come finisce anche Dybala l'impiego, perché insomma tutte e due l'anno prossimo alla Juventus, non lo so se questo, diciamo, si può realizzare, per cui il rinnovo va avanti, ma non hanno avuto diciamo così dei passi importanti che ci possono portare dall'oggi al domani alla fumata bianca. E quindi è chiaro che se non si arriva al rinnovo, è evidente, Antonio, è chiara che a questo punto poi la Juventus farà una scelta diversa, no? Finisce sul mercato, perché se non rinnova finisce in automatico. Se rinnova sul mercato, allora diventa diverso il discorso. Magari potrebbe capitare una grande opportunità, magari di uno scambio tecnico, e la potrebbero valutare, ma se rinnova è perché lo vogliono tenere. Comunque tra i due, molto di più, guarda, è forse un po' più in bilico il futuro di Dybala rispetto a quello di Ronaldo.
Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, la prossima settimana, grazie come sempre.
Grazie a voi, ciao. Un saluto.
Grazie ciao, al ciao, direttore, ciao Niccolò.
Noi salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel, sul canale 68, vi diamo appuntamento qui domani alle 13, come sempre, ma se volete potete proseguire l'ascolto di Radio Bianconera su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, nonché sul bouquet di Sport Italia. E tra qualche minuto dovremmo avere al telefono, perché sempre meglio mettere il condizionale, il direttore Lucio
Lo zio Ramon. Della Papa Nicola.
Ma ci sarà, ma che zio della Papa Nicola? Ma ci sarà, restate con noi!
Cose di calcio.
Ultima parte di questa puntata del 17 febbraio, ore 14:34, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, cose di calcio. Michele da Cosenza scrive: tenere Ronaldo perdendo soldi mi sembra una follia. Vendere Ronaldo, ma deciderà Ronaldo? Probabilmente potrebbe essere che decida lui cosa fare.
Ma spero di no. Io penso e ricordo una squadra dritta, schiena dritta, spalle larghe, e che possa con molta onestà mettersi a ragionare, non all'ultimo momento, magari si sta già intavolando qualche chiacchierata, no? Quelle che possono essere le prospettive a medio lungo termine. Nel calcio a medio lungo termine con la pandemia vuol dire ogni 3 mesi riuscire a capire. Intanto concentrati sugli obiettivi. Io penso che Ronaldo voglia andare via dalla Juve quando vorrà andare via, quando deciderà con la società di andare via, di terminare l'esperienza con la Juve o addirittura col calcio, con tanti successi, non solo personali. Mi auguro che questa sia la sua strategia e mi auguro che la Juventus metta Ronaldo e la Juventus in queste condizioni. Il sogno è la Champions. Vediamo che con Ronaldo non è stato più facile di altri anni arrivare in finale, ma anzi, più complicato. Quindi dico che un giocatore intelligente, assistito da un procuratore intelligente, una società intelligente, con un presidente intelligente, al di là che ritiri senza far troppa chiarezza sul caso, ritiri il tapiro, senza, non dico chiedere scusa, che ci possono stare, sarebbe stato molto, molto elegante chiudere la faccenda, no? Anche perché non è stata un'imboscata nei suoi confronti. Conosco molto bene le dinamiche e come funzionano queste cose, no? Io non mi accontento, non mi sarei accontentato, no? Di ritirare solo un tapiro, negando un po' quello che è stato veramente l'episodio, no? E soprattutto vantandomi che il tapiro porta bene. Io tra le mie mani, da presidente di una squadra, vorrei non il tapiro, ma se capita ci rido sopra. Avrei chiesto scusa e soprattutto avrei chiuso la parentesi come magari avrebbe fatto, come avrebbe magari fatto suo zio, l'avvocato Agnelli, eccetera eccetera, in un altro modo. Però detto questo, volevo parlare anche di questo all'inizio della puntata, e scusate, scusatemi, dico che Ronaldo e la società, non dico sappiano cosa sarà del loro futuro tra di loro, ma certamente molto dipenderà dalla Champions di quest'anno, cioè come ci arriverà la Juventus a una finale, alla vittoria, alla sconfitta, all'eliminazione, perché il costo di Ronaldo è davvero troppo, incide davvero troppo anche per una squadra come la Juventus.
Invece Vittorio da Ciria scrive: non si può essere contrari all'acquisto di Ronaldo, senza il quale la Juve a livello europeo e mondiale non sarebbe nessuno. Certo, non è con l'acquisto di Rabiot, Ramsey e Morata che ti collochi nell'elite del calcio.
Certo che insieme non vinci la Champions, quindi non si può comprare una Ferrari e andare a lavorare con la panda della Papa Nicolao.
Che non ho
questo,
più.
Questa è la verità. Questa è la verità. Quindi dico, è verissimo che non avrei preso... Cioè, con le dovute proporzioni, io dico che sono stati degli errori. Perché se avessi avuto un altro centrocampo, è giusto implementarlo, complementarlo con l'acquisto anche di Ronaldo. Alla luce di questi già due anni e mezzo, dico che incomincio a dubitare, no, il fatto non dell'acquisto, no, perché con squadre più forti siamo arrivati più vicini alla vittoria della Champions. E non penso che Ronaldo... Non penso che la Juventus non sarebbe una signora squadra senza Ronaldo. Cioè, senza Ronaldo ci siamo rimasti per tanti anni della storia della Juventus. Ma abbiamo avuto tanti campioni e tanti con una densità di campioni all'interno della squadra superiore a quella di quest'anno.
Allora, intanto vi ricordo che tra qualche minuto avremo al telefono il direttore Luciano Moggi, per cui il numero 340-5425-324, sempre validissimo per scrivere anche qualche domanda, qualche curiosità che avete da rivolgere a Luciano Moggi. Nel frattempo sentiamo un audio.
Ciao Chiara, ciao direttore, Paolo da Barcellona. Allora, per quanto riguarda Morata,
sì,
io sento negli ultimi giorni tante critiche a Morata, ma forse ci dimentichiamo che Morata non ha un sostituto, vero, non ha un centravanti che lo possa sostituire, che lo possa far rifiatare. Forse è stato un errore della società, però questo ragazzo non è che può giocare ogni tre giorni e può portare la croce sempre in attacco,
se non,
sperando poi
palloni,
che non ne risenta. Per me è un attaccante di livello internazionale,
sicuro,
quindi bisogna avere anche un attimo di comprensione. Quindi io lo schiererei sempre. Secondo me, insomma, bisogna anche un po' frenare con le critiche di questi detrattori che solo sanno criticare e che solo sanno vedere le cose negative. Aspettiamolo, perché Morata tornerà.
Sono d'accordo con te, Paolo. Allora, non vedeteci sempre la critica gratuita, no? Non costruttiva, perché se andiamo ad ascoltare, me lo faceva notare Simone Di Noia questa mattina, sono sincero, ognuno ha la sua percezione, la sua sensibilità, le parole di Pirlo vere, giuste, corrette, dalla prospettiva dell'allenatore, ancora di più rispetto alle nostre, no? Che possono essere delle percezioni sbagliate. Però che il giocatore si deprima così per un periodo, no. Allora, o non sta benissimo, o non gli arrivano i palloni, o è inquieto, o si arrabbia. Fa già discutere quello che ha detto proprio ieri mister Pirlo nei confronti del rendimento di Morata. Poi, che sia uno tra i migliori attaccanti, benissimo. In prestito, scatta la domanda, verrà rinnovato, verrà riscattato, troppo presto per dirlo, intanto colleghiamoci con chi potrà darci tante risposte in più rispetto alle nostre.
E la persona a cui fa riferimento è il direttore Luciano Moggi, buon pomeriggio, benvenuto. Direttore, salve.
Direttore Moggi.
Ci sente? Direttore,
sì, eccomi.
Luciano, ben trovato.
Tutto a posto, voi?
Molto bene, molto bene.
Bene, sì.
Molto bene.
E questo mi fa piacere.
Noi quando ti sentiamo il mercoledì capiamo intanto che è mercoledì e sta per finire la trasmissione, Luciano. Senti, la partita di stasera, sei preoccupato quando si gioca con le squadre portoghesi? Io mi ricordo, eri forse un po' più teso quando si giocava con queste squadre... Né top né flop, no? Delle squadre,
guarda,
che dicono la loro.
Guarda, io ero teso e sono teso quando conosco l'avversario. Poi non conosco neppure qui praticamente la nostra portata, perché se è quella qualitativa che abbiamo presentato a Napoli c'è da preoccuparsi.
Ecco, mi dici il tuo primo...
Io però sostengo che la Juventus abbia possibilità praticamente di fare bene. Di fare bene, ma con un po' più di coraggio. Non si può andare in una partita a giocare di rimessa aspettando l'avversario. Questo è il punto cruciale per cui la Juve, per esempio, ha perso a Napoli. Nel secondo tempo ha dimostrato questa squadra, pur con tanta confusione, di poter raggiungere il pareggio, ma perché ha usato di più? E questo bisogna farlo fin dall'inizio. Per essere una grande squadra bisogna sapere anche usare. Quindi mi auguro che la Juve stasera sappia usare e abbia la partita praticamente non in pugno, ma comunque che sia una partita alla sua portata.
Direttore Luciano Moggi, te lo chiedo perché le tue esperienze professionali insegnano tanto, no? E chiaramente non si possono paragonare alcune annate con quella di quest'anno, eccetera. Ti chiedo però, cosa serve da parte dei dirigenti? Come possono aiutare i dirigenti a la squadra in momenti come questi? Cioè, quando arrivi da una sconfitta in campionato con l'Inter, poi ti risollevi in Coppa Italia in una gara secca. Qui mi ha risposto ieri molto bene Andrea Pirlo, no? Le semifinali ravvicinate con l'Inter ci hanno allenato un po' mentalmente, no? Al dentro fuori, dove abbiamo rischiato, dove abbiamo dovuto gestire le partite. La tua esperienza ti porta a dire che cosa? Cioè, non cosa oggi. Guardate, che cosa ti portava a dire all'epoca dopo una sconfitta brutta come quella che c'è stata col Napoli? Cosa avresti detto, cosa avresti fatto con la squadra?
Ma questo dovrebbe essere un qualcosa che aiuta la squadra a mettere più coraggio in campo, anche perché, ripeto, a Napoli voi avete visto il primo tempo della Juve, non era una partita di calcio,
okay.
E il Napoli che era praticamente sotto sforzo e con 7-8 giocatori fuori squadra ha tenuto perché ha avuto cuore, ha tenuto perché sostanzialmente ha onorato la maglia in altra maniera. Mentre la Juventus in quel momento lì probabilmente era sicura di vincere e poi dopo succede quello che non dovrebbe succedere. Quando sei troppo sicuro viene fuori il problema. E poi dopo non riesci a raddrizzare la partita.
Ecco, Moggi, la partita di questo... Juve.
Allora a quel punto lì, siccome l'esperienza deve insegnare,
sì,
a prescindere dal fatto che una partita di Coppa dei Campioni è totalmente diversa...
Bravo, questo volevo arrivare.
Voi sapete perfettamente... che lì si tratta di andare o uscire e quindi significa anche avere carattere e coraggio per affrontare la partita in maniera diversa. La Juventus non può pensare di pareggiare due partite giocando di rimessa, deve pensare a vincere e poi può anche perdere, per carità, perché il Porto non è l'ultima squadra ma non è neppure la prima.
Esatto,
è una partita accessibile che va affrontata con coraggio, ripeto ancora una volta, dando la sensazione di essere superiore a loro, perché nella squadra della Juventus ci sta un giocatore che può incutere timore a tutti, si chiama Ronaldo, e questo timore agli avversari va posto. Ma come va posto? Mandando in condizioni un giocatore di essere il principe di una partita, praticamente il particolare, tutto quello che volete, di una partita che potrebbe essere vinta e dovrebbe essere vinta dalla Juventus, dove praticamente c'è un giocatore che altri non hanno, che appunto si chiama CR7.
Che cosa hanno insegnato il Lione dell'anno scorso, anche se tra la gara d'andata e di ritorno c'è stato un periodo lunghissimo,
una pandemia,
ecco, e l'eliminazione con l'Ajax dell'anno prima? Cioè, vanno riviste quelle partite, quell'atteggiamento?
Sono due cose decisamente diverse.
Ok.
Con Lione abbiamo perduto una partita con una squadra di calcio che praticamente non ha... voi vedete in Francia... Sì, adesso il campionato francese è più limato, è più, direi, non ha più un Paris Saint-Germain che stende gli avversari e li tiene a 20 punti di distanza. Però è una squadra di normale categoria, che da noi potrebbe essere la sesta, la settima, l'ottava in classifica. Abbiamo perso la partita, ma probabilmente sottovalutando gli avversari. Con l'Ajax è un po' diversa, perché l'Ajax praticamente è un mix anche di sfortuna, ma soprattutto è un qualcosa che praticamente è venuto fuori, diciamo, non sottovalutando l'avversario. L'avversario ha giocato, ha corso più di noi, ha avuto le occasioni che ha saputo sfruttare, noi non abbiamo saputo sfruttare, quindi non si può fare una considerazione dopo due partite che sono totalmente diverse, ma comunque dopo due sconfitte. Le sconfitte devono insegnare qualcosa di importante, devono insegnare che praticamente si va in campo con la determinazione di voler vincere la partita. Poi che si vinca o no è un altro discorso, ma la determinazione ci deve stare.
Cos'è mancato, direttore? Dopo la partita contro l'Inter, Pirlo ha detto che è stata proprio forse quella partita lì, quella sconfitta così pesante e bruciante, a rianimare, a far ritrovare la forza per tornare a vincere. Poi di nuovo una squadra che inciampa di nuovo contro il Napoli. Come mai?
Questo qui bisogna chiamare in causa gli abitanti dello spogliatoio, che poi sono i giocatori della squadra e l'allenatore. Come mai è difficile stabilirlo? Io sono convinto che l'alternanza praticamente dell'entusiasmo e della depressione fa un risultato del genere, cioè se si vince siamo entusiasti, se si perde praticamente siamo abbattuti, e questo non deve essere, perché l'essere abbattuti è sinonimo di persone con poco carattere, anzi le sconfitte dovrebbero dare quel carattere, quella voglia di rifarsi che praticamente la Juventus in certi casi non ha. Questo è il punto cruciale. Qui questa partita deve presentare una Juve che ha voglia di vincere, che ha voglia di andare avanti in Coppa dei Campioni. Sapete cosa vi dico io? Adesso non so cosa possa succedere nel campionato, perché ho visto che la Lazio è stata praticamente andrà a processo per non aver usato nel modo giusto i dovuti parametri per sicurezza Covid, no?
Sì,
bene,
sì,
io
sì.
Dico che se la Juve avrà ulteriori due punti, come potrebbe verificarsi, la Juve tra poco si accosta alle prime. Ma vi dirò anche di più. Probabilmente, nonostante tutto, e considerando che l'Inter, ripeto sempre la stessa pantomima, non ha problemi di Coppa dei Campioni e di campionati vari, è sempre la favorita. E allora io vi dico, vedendo anche le partite di ieri sera e vedendo soprattutto Paris Saint-Germain contro il Barcellona, vi dico che la Juventus secondo me ha più possibilità di vincere in Coppa dei Campioni che non in campionato. Per cui se l'Inter non ha praticamente diciamo gli impegni infrasettimanali che la portano poi a preparare le partite nel modo migliore di settimana in settimana, la Juventus quasi quasi dovrebbe osservare attentamente il campionato e quello che succede. Ma un occhio alla Coppa dei Campioni lo deve avere, anche perché gli avversari sono molto più fragili. Liverpool non c'è più, nonostante la vittoria con il Lipsia, perché è venuta per due errori madonnali.
Ricordiamo che ha battuto in trasferta il Lipsia ieri sera, certo.
E voi avete visto in che condizioni è Barcellona. E non è che questo, perché qui si fa presto a enfatizzare che questo Paris Saint-Germain sia stato formidabile. Ha avuto i contropiedi che praticamente vengono dati da una squadra che non ha un centrocampo, perché in questo momento il Barcellona non ha né il centrocampo né la difesa.
Esatto, e a Messi che non
la
corre.
La Coppa dei Campioni al Manchester City e al Bayern Monaco, oltre che all'Atletico Madrid. Sono solo quattro le squadre che potrebbero competere con noi. E quindi un occhio alla Coppa dei Campioni la Juve fa bene a darlo, vedendo quello che si può verificare in campionato, ovviamente, perché se il campionato praticamente le recupera con i tre punti di eventuali sulla vittoria del Napoli, che per la partita da recuperare. E se ci fossero ancora questi due punti, praticamente nel processo che verrà fatto alla Lazio, tenendo conto del mal comportamento, io non lo so, non ho letto vagamente, comunque so che
abbiamo annusato in quel periodo il problema, Luciano.
A quel punto lì, caro Paolino, ti devo dire che la Juventus deve fare attenzione a entrambe, ma molto di più probabilmente alla Coppa dei Campioni, perché lì ha più possibilità che non il campionato.
Senti, volevo arrivare proprio a quello, quest'ultima domanda, poi approfondiamo e nel corso del pomeriggio di Radio Bianconera naturalmente ce ne sarà da parlare di questa situazione della Lazio con il titolo che capeggia in questo momento sul Corriere dello Sport, terremoto Lazio rischia KO a tavolino e penalizzazione, si parla delle partite con la Juventus e quella col Torino, quindi dei punti, questo partirebbe dalla...
Adesso, scusa. Adesso ti dico una stupidaggine, ascolta. Allora, la Juventus ha avuto un vantaggio nella vittoria, per esempio, dell'Inter, perché anziché andare a 10 punti dalla prima, praticamente è andata a 8.
Sì, perché
se dovesse vincere il derby con l'Inter, praticamente andrebbe addirittura a 2 punti in meno. Voi immaginate poi quello che succede con la rivoluzione se la Lazio viene penalizzata e se la Juventus praticamente vince il recupero con il Napoli. Valutate queste cose.
No, le valuto, che poi direttore mi aspetto quei titoli, la Juve di Moggi favorita dalle decisioni della federazione. Ah no, non ci sei più, però lo direbbero lo stesso. È sempre così, no?
Sì,
è sempre colpa di Moggi.
Che la Juve è aiutata, ma questo non lo possono dire più, anche perché alla Juve vengono fatte di tutto e di più. Ogni cosa che viene fuori dalla federazione è contraria alla Juve, quindi non possono dire che
non
la
possono
Juve
più... Certo, senti un'ultimissima battuta, così abbiamo parlato anche della Lazio e ne parleranno i colleghi che ci seguiranno. Vedendo il Paris Saint-Germain di ieri sera, con quella formazione, vedendo la Juve di questa sera, loro mancavano Neymar, Di Maria, a noi questa sera Cuadrado, Dybala, Bonucci ed altri, noi avremmo potuto essere il Paris Saint-Germain, cioè quelli, cioè la squadra che avrebbe potuto affrontare il Paris Saint-Germain, fossimo arrivati alle spalle del Barcellona. Allora, che partita sarebbe stata secondo te?
Vedendo quella partita lì, la prima considerazione va fatta sull'avversario.
Ok.
Ma va fatta sull'avversario che potrebbe trovarsi anche in difficoltà perché è di fronte a un avversario più forte. Allora bisogna valutare questo avversario nel contesto del campionato suo. E voi vedete che il Barcellona stenta anche nel campionato suo, di fronte praticamente all'Atletico Madrid, che era sempre stata una squadra sottostante in classifica al Barcellona. Vedendo la partita di ieri sera e vedendo il Paris Saint-Germain,
che livellata con Lione e Lille,
non è che ha fatto grandi cose, assolutamente no, ha fatto dei contropiedi in cui Mbappé è stato un maestro a concretizzare, ma i contropiedi vanno praticamente autorizzati dalla squadra avversaria, o meglio, vanno messi in condizioni. Allora, se tu hai un centrocampo armonico, dove praticamente non passano fa filtro, è quello che è successo ieri sera, Mbappé non si può inoltrare con troppa facilità, nonostante la velocità che ha, nel mezzo della squadra avversaria, e ieri invece ha fatto tutto quello che voleva fare, sia andando
in attacco e anche a centrocampo.
Prego?
In attacco e a centrocampo, cioè
se al Paris Saint-Germain non concedi praticamente, e il contropiede è una squadra che è battibile perfettamente. Anche
che giocatore toglieresti al Paris Saint-Germain? Quale giocatore avresti già contattato? Mbappé, Gueye, Paredes, Verratti?
Ma certamente Paredes è un buon centrocampista, su questo penso si discuta, però il problema di fondo di questa squadra è che praticamente ti attira e contrattacca. Se tu non cadi in questa cosa, praticamente in questo tranello, il Paris Saint-Germain troverà sempre difficoltà a segnare il gol, nonostante Mbappé, perché questo è un ragazzo velocissimo, è potente atleticamente, a tutto quello che nella sostanza può avere un atleta importante, e sa vedere la porta come pochi. Se non gli dai l'opportunità di fare 30 metri di corsa, questo qui può essere battibile.
Certo, direttore, la prossima settimana mettiamo insieme la formazione top, io ti do dei consigli e mettiamo su la top Champions.
Ma l'importante è che tu mi dia dei consigli.
Consigli come ti ho sempre dato, un giorno lo dovrai ammettere.
Da solo ho paura.
Un giorno lo dovrai ammettere, magari di fronte a un pranzo o una cena, che i veri colpi di mercato li hai fatti grazie a...
ad Antonio Paolino.
Antonio Paolino.
Direttore sì, Moggi, ecco, grazie sì. per essere
questo
stato...
Questo è vero, se non c'avevo lui chissà quanto sono...
Ripetilo, che lo mettiamo subito sui social, impazziranno.
Bravo, bravo. Tutti ci credono.
Grazie Luciano Moggi per essere stato con noi. Arrivederci. Alla prossima
taglia
settimana.
Taglia questo pezzo e rilanciamolo subito, eh. Togli tutti ci credono, però, mi raccomando.
Ma Edoardo da Novara si interroga se ieri sera abbiamo assistito al canto del cigno di Sua Maestà Leo Messi con passaggio dello scettro al nuovo re del calcio mondiale, Kylian Mbappé.
Mbappé.
Io direi che ciò a cui abbiamo assistito è sicuramente al più, uno dei più forti terzini mai esistiti, ovvero Kylian Mbappé.
Per e con questo, così, questo cancelliamolo
così
dalla
puntata. Così come ho pronosticato...
Perché...
quasi due anni fa.
Perché porta anche la mia firma.
Sì. Una visionaria.
Sì, una visionaria. Proprio nel vero senso della parola. Visionaria in tutti i sensi. Intanto, ragazzi, vi ricordate quando scherzavamo un po' con la Chiara?
Sulla tamponi Lazio, sui tamponi di Avellino.
Su Gallina, no? Come si chiamava?
Pulcino.
Gallina, Lucia.
Marca male, eh?
Marca male. Ragazzi, intanto scopriamo, perché ho detto, mamma mia, cosa stanno già insabbiando.
Gli altarini.
Non è servita l'audizione richiesta in gran segreto da Lotito e dall'avvocato Gentile, quali sono le accuse della procura e che cosa succede ora? Terremoto Lazio, rischia KO a tavolino e penalizzazione. Vedi perché andavano ad Avellino a fare i tamponi?
Perché andavano ad Avellino a fare i tamponi?
Per fare un terremoto dopo, per far parlare di loro, hai capito? La magagna.
Magagna. Grazie a Filippo in regia, grazie a voi. Buona serata, buona partita, ci sentiamo domani. Ciao.
Let's go, stasera ci saremo con Colpo di Tacco, non mancate.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.